Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. I maltrattamenti sui bambini in Svizzera hanno registrato l'anno scorso il numero più alto da quando si raccolgono i dati. Lo comunicano gli ospedali pediatrici. A causa degli abusi, un bambino è morto. In Iran, terzo e ultimo giorno di lutto pubblico nella capitale Teheran per il grande Ayatollah Ali Khamenei. Ma cosa succederà nel paese dopo questo funerale evento resta ancora da capire. Una telefonata di Donald Trump al presidente FIFA Gianni Infantino avrebbe portato alla sospensione del cartellino rosso a un giocatore della squadra statunitense. In pagina le considerazioni di un ospite sulle implicazioni per la credibilità della federazione. Sulla nuova legge di bilancio tedesca pesano le spese militari per contenere l'aumento del debito. Berlino taglia sulla spesa sanitaria e sociale e su quella a favore dell'ambiente. Fare volontariato quando si è senza lavoro può essere rischioso, lo dimostra il caso di un vodese che si è visto decurtare la rendita disoccupazione dopo aver lavorato gratuitamente per un festival. In apertura ci occupiamo dunque di maltrattamenti su minori. Lo scorso anno sono stati 2.380 i bambini curati presso i 19 ospedali pediatrici svizzeri, 296 o il 14% in più rispetto al 2024. Si tratta del valore più elevato mai registrato dall'avvio della rilevazione nazionale dei dati nel 2009. La società pediatria svizzera sottolinea che in tutti i tipi di violenza è stato notato un aumento. L'incremento maggiore è stato però quello osservato per i maltrattamenti psicologici. Sentiamo Manuele Ferrari.
Oltre il 40% dei bambini che ha subito violenze aveva meno di 6 anni. La violenza fisica rimane quella più diffusa. Nel 2025 un bambino è morto a seguito di maltrattamenti, maltrattamenti che nella maggior parte dei casi avviene in ambito familiare.
È un colpo al cuore.
Questa è la prima reazione del presidente della Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia, Gian Michele Zeolla, nello scorrere i dati. E così ancora maggiore importanza l'assume la prevenzione. Lo dicono i medici delle cliniche pediatriche e lo dice l'ASPI. Intanto però i numeri continuano a crescere, facciamo notare.
È un processo molto lungo. La prevenzione deve essere, tra virgolette, giudicata sul lungo periodo. E dunque ci sono diverse variabili che entrano in gioco. Una cosa però possiamo sottolinearla: quest'anno finalmente, dal 1° di luglio, anche in Svizzera è stata sancita nel codice civile la legge sull'educazione non violenta. Noi riponiamo particolare speranza affinché questa legge possa dare un input, un impulso, e possa portare i frutti sperati, dunque avere una maggiore consapevolezza in ambito educativo.
L'aumento del numero dei maltrattamenti potrebbe essere legato anche al fatto che del tema oggi si parla più apertamente, ciò che potrebbe portare ad un maggior numero di casi segnalati e non necessariamente ad una maggiore violenza. Una possibile lettura, non però una certezza. Tra gli aspetti confermati invece è l'incremento dei maltrattamenti psicologici.
È preoccupante perché è più subdolo, non lascia una traccia evidente, ma come diciamo noi nei nostri programmi di prevenzione fa male al cuore, dunque a livello emotivo. E l'impatto sul benessere del bambino è tanto forte quanto quello fisico, addirittura a volte anche maggiore. Per cui anche da quel punto di vista è importante agire con gli strumenti corretti.
La speranza è che la modifica del codice civile aiuti, ma ci sono esempi pratici che dimostrano la sua efficacia?
In Svezia la legge era stata introdotta fine anni 70, dove oltre il 47-48% dei minori si lamentava o subivano delle violenze in ambito educativo. Ebbene, a distanza di quasi 50 anni quella percentuale è scesa allo 0.
La speranza è che si noti un effetto simile anche in Svizzera. Naturalmente, se nei prossimi 5-10 anni il numero dei maltrattamenti dovesse invece continuare ad aumentare, conclude Gian Michele Zeolla, allora sarà necessario rivedere almeno in parte gli attuali piani di prevenzione.
E ora andiamo a Teheran.
Penso che dopo il martirio del nostro imam continueremo più forti di prima. Il suo sangue ha risvegliato il nostro popolo. Anche se non è più fra noi, continueremo il suo percorso.
Siamo qui perché abbiamo sete di sangue. Dopo aver sepolto il nostro leader, spero che le nostre autorità prenderanno gli assassini del nostro imam martire.
Le voci di alcuni partecipanti al terzo e ultimo giorno di lutto pubblico nella capitale per il grande Ayatollah Ali Khamenei, la cui salma si sposterà poi nella città santa di Qom e poi nel vicino Iraq. Ritroviamo allora la nostra inviata a Teheran, Naima Chicherio. Naima, che bilancio possiamo fare di questo funerale?
Ma i media iraniani ufficiali parlano di funerale del secolo e sicuramente questa è stata un'operazione logistica colossale. Io non ho altri termini per descriverla, con un'organizzazione veramente notevole che ha coinvolto buona parte della città e milioni di persone. Quanto all'anima di queste celebrazioni, quello che si è notato molto è che l'umore con il passare dei giorni è decisamente cambiato. Se inizialmente le persone con cui abbiamo parlato esprimevano prevalentemente tristezza e dolore, oggi è stata la rabbia a dominare. Non abbiamo trovato veramente nessuno che non parlasse di vendetta e di morte. Eppure la domanda che abbiamo fatto, visto che i funerali di Khamenei chiudono una lunga epoca, è stata: ma cosa cambierà adesso? Che direzione prenderà l'Iran ora che ha perso l'uomo che ha dominato il paese per quasi 40 anni? Per gli iraniani fedeli all'Ayatollah, quindi per una parte del paese, non per tutto, non cambia veramente nulla, bisogna andare avanti con lo stesso modello politico, resistere e, come abbiamo già detto in altre puntate, attendere il momento della vendetta contro gli Stati Uniti e contro Israele. Tutto questo funerale è all'insegna della continuità sia nei suoi slogan che nei suoi simboli.
Naima, allora quali sono le sfide che deve affrontare adesso l'Iran?
Ali Khamenei è stato colui che dal 1989 ha trasformato la carica di guida suprema nel centro indiscusso del sistema politico iraniano. Era lui ad avere l'ultima parola nelle questioni di politica estera, nella difesa, nella magistratura e anche nell'informazione. E il suo sistema è sopravvissuto a tante crisi, è riuscito anche ad impedire altri centri di potere rivali anche solo di sfidare la sua autorità. E tutto questo grazie a un'autorevolezza costruita giorno dopo giorno per ben 37 anni. Il suo successore, il figlio Mujtaba, è vero che ha ripreso il testimone senza crisi istituzionali e che finora c'è stata continuità, ma un'altra cosa è il consolidamento di questa nuova situazione in un contesto più che mai difficile. Il confronto con Israele e con gli Stati Uniti, con cui sono appunto in corso i negoziati per la fine della guerra, è in una fase molto delicata. La rete di gruppi armati alleati, il cosiddetto asse della resistenza, è in crisi, quasi in via di smantellamento, e in più bisognerà riuscire a mantenere l'equilibrio tra le fazioni politiche più intransigenti, le guardie rivoluzionarie e le autorità clericali, e questo non è affatto scontato alla luce anche delle recenti spaccature dimostrate in ambito militare, strategico e diplomatico. Penso appunto ai negoziati con Washington.
Naima Chicherio, nostra inviata a Teheran. Torniamo ora sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica per una partita comminata all'attaccante degli Stati Uniti Folaran Balogun. Il numero 20 degli americani si era visto mostrare il cartellino rosso durante i sedicesimi di finale contro la Bosnia Erzegovina. Stando al New York Times, che ha citato tre testimonianze diverse, sarebbe stato direttamente il presidente Donald Trump a telefonare a Gianni Infantino per chiedergli l'annullamento della sanzione, così che Balogun potesse giocare gli ottavi contro il Belgio. Proprio Trump, attraverso il suo social Truth, si è tra l'altro felicitato della retromarcia della Federazione Internazionale. Per commentare questa vicenda abbiamo con noi Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, specialista in economia sportiva. Marco Bellinazzo, la decisione della FIFA di far giocare Balogun a seguito di una telefonata di Trump a Infantino, è noto che i due siano amici, che impatto ha sulla credibilità e sull'indipendenza delle istituzioni calcistiche internazionali?
Ma credo molto negativo, perché ci si è appellati all'articolo 27 del regolamento della FIFA, ma appare a tutti chiaro che si tratta di un'applicazione isolata, unica, inedita rispetto ai pochi casi che c'erano stati in circostanze molto molto diverse, e chiaramente questo crea un vulnus unico nella storia, nell'indipendenza degli organismi sportivi internazionali, e dal mio punto di vista squarcia quel velo di ipocrisia per cui da sempre questi organismi, in particolare la FIFA, si dichiarano apolitici, ma le scelte che sono state fatte negli ultimi anni, e quest'ultima è semplicemente l'elemento finale di un lungo percorso, appunto determina chiaramente una presa di posizione politica, ed è un precedente molto pericoloso.
Ecco, questo episodio è un caso isolato, diciamo, nel suo essere così esplicito, oppure rappresenta un ulteriore segnale di questo crescente intreccio tra potere politico, interessi economici e governance del calcio globale sotto la presidenza in particolare di Gianni Infantino?
Viene alla fine di un lungo percorso che appunto ha visto questo tipo di cambiamento radicale nel DNA della FIFA da quando ci fu l'intervento nel 2015 dell'FBI che ha stroncato quello che era il vecchio regime di governo della FIFA. Con Infantino è stato creato un modello diverso, apparentemente più democratico, in cui le principali decisioni sono prese nell'assemblea, quindi da 211 voti, ma questo di fatto poi ha determinato un'influenza sempre più marcata delle autocrazie, in particolare inseriscono le autocrazie anche gli Stati Uniti di Trump, e la decisione su Balogun determina secondo me un ultimo stadio di quella che è un'evoluzione ormai irreversibile, in cui la piattaforma del calcio, questa piattaforma che è in grado di incidere sull'umore di 5-6 miliardi di persone e dunque sul consenso, è ormai oggetto di interessi e anche nella capacità di influenzarla delle grandi potenze. E l'alleanza palese, anche iconografica, tra Infantino e Trump credo che sia il manifesto di questo nuovo calcio, che chiaramente fa un po' a pugni con l'idea di un calcio democratico, meritocratico e slegato da certi interessi.
E poco fa la Federazione di Calcio Belga ha comunicato di aver fatto appello contro la decisione della FIFA. E allo Stadio Azteca di Città del Messico si è giocata l'ultima partita di questi mondiali in territorio messicano. Si è discusso molto della sicurezza per la violenza che vive il paese a causa dei cartelli della droga. Un aspetto meno visibile è invece l'interesse che queste organizzazioni hanno riguardo al mondiale, e sono tutti interessi economici. L'approfondimento è di Laura Daverio.
Quando lo scorso febbraio un'operazione militare uccise il capo del cartello Jalisco Nueva Generación, i membri dell'organizzazione risposero seminando violenza in oltre metà del paese. Fiorirono allora i dubbi se il Messico fosse un luogo sicuro per ospitare i mondiali.
Pues digamos que es un lugar común. Pensare che quando parliamo di delinquenza organizzata.
Quando si pensa al crimine organizzato in Messico, si pensa direttamente al narcotraffico. Ma il principale interesse di queste organizzazioni non è generare violenza o puntare solo alla droga, ma piuttosto lucrare in diversi ambiti, spiega Saul Perez, professore universitario ed esperto di sicurezza. Dobbiamo porci in maniera critica rispetto a un sistema economico che rende possibile l'entrata della criminalità organizzata in tante attività, come il riciclaggio di denaro, che è molto chiaro, a partire dalle infrastrutture, a chi vengono assegnati gli appalti, chi ristruttura gli stadi, chi sta rifacendo i viali e le strade. David Saucedo, studioso del crimine organizzato e della sicurezza pubblica, spiega che durante i mondiali si è vista una tregua tra cartelli e autorità, così come tra cartelli stessi.
Il mondiale ha servito para que los cárteles de la droga incrementen su actividad delictiva.
Il mondiale ha favorito un incremento delle attività criminali. Parallelamente anche le autorità sembrano essersi trattenute, evitando di condurre operazioni di rilievo. Non sono stati effettuati sequestri di droga di grandi quantità, non sono stati smantellati laboratori clandestini per la produzione di stupefacenti e non si sono registrati arresti di narcotrafficanti di alto profilo.
Dejándolos realizar esta actividad para no entrare in conflitto.
L'affluenza di persone che segue grandi eventi come il mondiale include consumatori che cercano servizi illegali, come l'acquisto di droga.
El precio de la droga en Nueva York, por ejemplo, es el triple
Il prezzo della droga a New York è il triplo di quello a Città del Messico. E poi c'è il turismo sessuale. Diverse organizzazioni criminali hanno sequestrato ragazze in Colombia, Venezuela, le hanno trasferite qui per offrirle nelle sedi dei mondiali.
Persone con fini di esplotazione sessuale e le offrono nelle sedi mondialiste.
Questi crimini già esistevano, ma l'affluenza di persone portata dai mondiali ha creato più opportunità e il crimine organizzato è molto attento ad ogni cambiamento del mercato, inclusi i prezzi degli affitti brevi e delle stanze in albergo.
Los carteles de la droga se dieron cuenta que hay un incremento.
I cartelli della droga si sono accorti dell'incremento dei prezzi di chi si occupa di ospitalità e si fanno passare per turisti. Si presentano di persona e li minacciano. Chiedono una quota, sapendo quante stanze, quante case possiedono, e chiedono dai 10.000 ai 100.000 pesos settimanali, l'equivalente da 460 a 4.600 franchi. Questo stesso sistema di estorsione interessa anche bar e ristoranti dove la gente va a vedere le partite.
Porque mucha gente va a ver el mundial en los restaurantes.
La presidente Claudia Sheinbaum ha ripetuto in più occasioni che il Messico è sicuro per chi viaggia. Durante i mondiali alcuni crimini sono aumentati, altri sono diminuiti, ma si sono evitati grossi episodi di violenza che potessero mettere in crisi l'immagine del paese, che solo l'anno scorso è stato il settimo più visitato al mondo.
Parliamo adesso del furto di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. 80 fiale del potentissimo oppioide sintetico utilizzato in medicina come anestetico e nel trattamento del dolore oncologico grave sono state sottratte dalla cassaforte tra il 22 e il 24 giugno scorsi, ma se ne è avuta notizia solo sabato. Il governo italiano ha indetto una riunione d'urgenza, ma al di là del caso specifico, che mercato ha il fentanyl in Italia e più in generale in Europa e chi lo controlla? Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Le immagini che i social, ma non solo, propongono sugli effetti prodotti dal fentanyl sulle persone quando questo oppioide diventa merce per i tossicodipendenti è la fotografia della devastazione. Le 80 fiale rubate all'ospedale israelitico di Roma andranno dunque su un mercato che però, fin qui, finora, sembra avere in Italia e più in generale in Europa dei limiti.
Abbiamo prove non solo delle organizzazioni italiane, ma anche delle organizzazioni, per esempio, corse, anche della mocromafia. Cercano di evitare e bloccano l'arrivo del fentanyl. E quindi chi vuole vendere fentanyl sapendo che il mercato è pronto non può che rubare.
Così Roberto Saviano, scrittore, giornalista, sul suo profilo Instagram a spiegare due cose fondamentali. La prima è che se il fentanyl non è davvero ancora diffuso è perché i clan mafiosi ne bloccano l'entrata, non per scopi nobili ma per non cannibalizzare il mercato miliardario, dunque estremamente fruttuoso, delle droghe più comuni come l'eroina e la cocaina. La seconda è che l'opposizione delle mafie al fentanyl riguarda anche il timore che qualora entrasse sul mercato la politica metterebbe in campo strumenti di repressione molto ampi che non gioverebbero naturalmente ai loro attuali affari. In sintesi, le fiale rubate, peraltro senza scasso, la cassaforte dell'ospedale israelitico è stata aperta con le chiavi, produrranno, si dice, fino a 20.000 dosi. Dalla riunione di emergenza del governo italiano non è finora trapelato nulla.
Gli incendi nel sud-ovest della Francia, le fiamme non sono ancora sotto controllo nei Pirenei orientali, dove già 10.000 persone sono state sfollate. Perturbata anche la terza tappa del Tour de France, gli organizzatori hanno infatti vietato la partecipazione del pubblico per ragioni di sicurezza. In Germania, ora nel pieno della crisi economica e delle crescenti sfide internazionali, il governo tedesco di grande coalizione ha presentato la sua legge di bilancio per l'anno prossimo. Priorità assoluta viene data al riarmo del paese e al rafforzamento delle forze armate, mentre i cittadini dovranno fare i conti con tagli all'assistenza sociale e sanitaria. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
Più investimenti, ancora più debiti e tagli alle spese per lo Stato sociale e la sanità e un massiccio aumento delle spese militari. Sono questi in sintesi i punti cardine della legge di bilancio per il 2027 presentata questa mattina dal ministro tedesco delle finanze Lars Klingbeil. Il prossimo anno lo Stato federale spenderà 555 miliardi di euro e assumerà nuovi crediti per ben 203 miliardi, la seconda cifra più alta nella storia del paese. Le spese più alte, pari a circa il 38% dell'intero bilancio, confluiranno nell'assistenza sociale, nelle pensioni di anzianità e nei sussidi per disoccupati, mentre per la difesa e il potenziamento delle forze armate Berlino spenderà la cifra record di 110 miliardi di euro. I tagli maggiori sono previsti invece nel settore sanitario, con una riduzione delle spese di circa 3 miliardi e di rispettivamente 1 miliardo nelle pensioni di anzianità e negli investimenti per la svolta energetica e l'ambiente. Si tratta di un bilancio messo a punto in una fase di profonda crisi per l'economia tedesca, che attraversa da ormai 7 anni un periodo di stagnazione. È un bilancio di guerra, polemizzano invece i partiti d'opposizione di sinistra, che criticano i massicci costi provocati dal riarmo del paese. Ma al vertice della NATO in Turchia, la Germania vuole a tutti i costi presentare un bilancio della difesa vicino a quel 5% a lungo invocato dal presidente americano Donald Trump. Sono tempi difficili, ammette il cancelliere Friedrich Merz, ma all'insegna della crescente minaccia russa, tutti i tedeschi dovrebbero fare sacrifici.
Disoccupazione in lieve calo in Svizzera. Stando ai dati della Segreteria di Stato dell'Economia, in giugno il tasso è sceso al 2,9% dopo un aprile e maggio che avevano fatto segnare il 3%. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, c'è un contenuto aumento degli iscritti all'ufficio di collocamento di 0,2 punti percentuali. Tradotto significa 10.000 persone in più in cerca di lavoro, per un totale di 137.700. Disoccupazione in lieve calo anche in Ticino, dove il tasso scende al 2,6%, mentre i grigioni confermano una situazione molto favorevole con l'1,1% di disoccupazione. I dati delineano un mercato del lavoro ancora solido, in grado di assorbire la disoccupazione sul breve periodo, ma comunque meno vivace dello scorso anno. E a proposito di disoccupazione, che si trova in questa condizione, oltre a cercare lavoro per rimanere attivo, spesso cerca altri modi per darsi da fare. Le attività di volontariato possono essere delle possibilità, ma attenzione, perché, come è successo a un abitante del Canton Vaud, potrebbero essere controproducenti. Sentiamo Aaron Guidotti.
Voleva aiutare nell'allestimento del palco e delle altre infrastrutture del Caribana Festival di Nio, essere quindi d'aiuto e perché no entrare in contatto con persone che magari un giorno avrebbero potuto offrirgli un lavoro. Ma un signore in disoccupazione, che ha raccontato il suo malcontento al quotidiano La Côte, si è ritrovato con un taglio delle indennità. La cassa di disoccupazione Unia, per 28 ore di volontariato, ha ridotto il suo compenso di 660 franchi. Avrebbe dovuto lavorare per tutta la durata del festival, ma quando ha capito che avrebbe perso ulteriore denaro, ha smesso dopo pochi giorni. Il motivo? Secondo le direttive della legge federale sull'assicurazione disoccupazione, un'attività è considerata volontariato solo se sottostà ad alcuni criteri, tra cui non comportare un guadagno economico per l'organizzatore, non ostacolare il reinserimento professionale, non fare concorrenza all'economia privata e perseguire uno scopo ideale. Malgrado il festival musicale si basi su un modello di affari che funziona grazie al volontariato, è un'attività a scopo di lucro. Il montaggio di un palco inoltre rientra nell'ambito della concorrenza a un'attività privata. Se la legge è chiara, però, fanno notare alcuni esperti, può avere un effetto perverso: dissuadere le persone dal fare volontariato e privare gli organizzatori di manifestazioni culturali o sportive di una manodopera senza la quale non potrebbero sopravvivere. Esperti che ricordano inoltre che chi percepisce l'indennità di disoccupazione ha l'obbligo di dichiarare la propria attività di volontariato, pena l'applicazione di sanzioni.
L'edizione del radiogiornale termina qui. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.